Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Allora, iniziamo subito con il segno della croce, ecco, la nostra fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo,
Amen.
Dio uno e trino. Allora, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente spiritualmente in noi e in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori, però non abbiamo fatto la comunione spirituale, che la facciamo adesso, allora, Anna, vero?
Sì, certo, certo.
Ecco, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, ti prego, degnati di venire almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Oh mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora oggi è questa festa della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. E il canto d'ingresso suona così. Nel segno di una nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre. Questo è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Diciamo che basterebbero queste poche parole per fare un bel esame di coscienza, né? Cioè, nel segno di una nube luminosa. E diciamo che perché accada quel che sentiremo dopo, ci vuole una nube luminosa, perché se noi siamo avvolti da una nube tenebrosa, chiaramente non possiamo né vedere né sentire quello che hanno visto e sentito gli apostoli nella nube luminosa. Allora, c'è da dire, la nube tenebrosa che noi pare che non la vediamo, ma addirittura una nube fumogena, oltre che una nube oscura, una nube nebulosa, ecco, è anche diciamo densa di fumo di Satana. E allora festeggiare la festa della trasfigurazione senza sapere cosa significa, oppure considerare anche il nostro stato attuale, che è quello esattamente contrario alla trasfigurazione, perché la trasfigurazione, cioè bisogna trasfigurarsi in Cristo, ecco, non ci si può trasfigurare in idoli o in falsi profeti o in dei che non esistono, è vero, bisogna trasfigurarsi, cioè ci siamo trasfigurati nel Dio vivo e vero, perché vediamo, cioè, che la nube luminosa apparve lo Spirito Santo e si udì la voce del Padre, per cui Spirito Santo, Padre, il quale dice: questo è il Figlio mio prediletto, Santissima Trinità. Come posso io seguire o accettare religioni che non riconoscono il vero Dio. Ma il Signore, no, non facciamo confusione, perché diciamo questa nube che dovrebbe diventare luminosa diventa in automatico non solo nebulosa, oscura, una nube oscura, ma addirittura diventa una nube fumogena di questi tempi, visto che anche Paolo VI l'ha detto, che il fumo di Satana sarebbe entrato dove bisognava invece procurare, provocare, ecco, nubi luminose, e dare retta al Padre che ci fa dire: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono, ascoltatelo, cioè fate quello che vi dirà, non vi sognate di cominciare a parlare di interpretazioni, che forse il Signore non intendeva quello che ha detto, ma intendeva quello che pensi tu, che hai perso la fede, no? Capito? Allora, trasfigurazione, noi in che cosa siamo trasfigurati? Non certamente nella nube luminosa. Allora vediamo, noi abbiamo la lettura dal libro del profeta Daniele, a te Anna.
Sì, il profeta Daniele ha una visione in cui nell'immagine del vegliardo assiso sul trono contempla l'Altissimo, giudice e Signore di tutti. Il vegliardo affida il potere, la gloria e il regno ad uno simile a figlio dell'uomo, Cristo, costituito Signore universale, il cui regno non avrà mai fine. Anche noi un giorno, nell'eternità beata, potremo contemplare la gloria di Dio e del suo Cristo, se in questa vita mortale lo avremo amato con tutto il cuore, servito con fedeltà e dedizione. Dal libro del profeta Daniele, io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire uno con le nubi del cielo, uno simile a un figlio d'uomo, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Ecco, questo a quelli che vorrebbero distruggere il regno di Dio, no, non sarà mai distrutto. Ma è interessante, perché gli furono dati potere, gloria e regno, su tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Ora, questo non è ancora accaduto, ma diciamo qui è profetizzato che dovrà accadere, tant'è vero che anche la Madonna a Fatima ha annunciato che un giorno ci sarà un solo gregge sotto un solo pastore, pertanto dovranno convertirsi al vero Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, sono dati molto importanti, perché la veste sua era candida come la neve, i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Cioè, in cielo è tutto candido, tutto puro, tutto bello. Naturalmente, se noi volessimo, diciamo, seguire, non dico la moda del cielo, perché non c'è moda in cielo, così sono, dovremmo puntare proprio a anche noi a cercare questa trasfigurazione da creature che hanno l'anima pura, ecco, invece avere l'anima pura. Ecco, beati i puri perché vedranno Dio, beati puri perché saranno trasfigurati in Cristo, beati puri. Ora vediamo che il maligno, che conosce la Bibbia virgola per virgola, punto per punto, iota per iota, ecco, lui sa benissimo come stanno le cose, per cui le confonde. È praticamente il suo mestiere. Ecco, allora, candido come la neve per essere trasfigurati in Cristo, e allora lui che cosa fa? Ci rende sporchi, ci spinge nell'impurità, e diciamo, se l'impurità è un peccato che il Signore permette dopo che l'uomo ha praticato l'impurità dello spirito, cioè il Signore, vedete, pensate che il demonio non ha carne, eppure è lo spirito immondo, lo spirito impuro. Allora noi pecchiamo con la volontà, e poi il Signore permette che siamo svergognati perché ci mostra come si finisce poi nella carne. Ora, non pensate, se Sodoma e Gomorra erano solo due città, oggigiorno bisognerebbe trovare due città che non sono infestate da questo tipo di peccati. E allora, vedete, sarò più bianco della neve. Qui parla, appunto, i capelli del suo corpo erano candidi come la lana, la sua veste era candida come la neve. Cioè, tutto bianco, tutto candido, tutto trasfigurato, tutto puro. Dio è puro spirito, gli angeli sono puro spirito. Noi abbiamo un corpo che il Signore ci ha donato per servirlo, ci ha fatto il dono di poter procreare. Ecco, questo dono che non ha nessuno, però nessuna creatura all'infuori dell'uomo, cioè a parte gli animali, ma dico come figli di Dio, ecco, l'abbiamo noi. E noi usiamo del dono, cioè lo usiamo perché siamo tentati, lo usiamo per offendere colui che ce l'ha dato. È per quello che il peccato della carne è il peccato che manda più anime all'inferno, perché usi di un dono speciale che non hanno neanche gli angeli per offendere colui che te l'ha dato. Bene. Allora, la trasfigurazione, avvolti da una nube luminosa. Ma dico, ma noi da che nube siamo avvolti? Se le persone con cui parli ti dicono, ah, io non l'ho mai pensata una cosa del genere, io non l'ho mai sentita, perché stai nella nube tenebrosa, non vedi nulla, al buio non si vede nulla. Ecco, e allora pensate un po', invocare anche l'angelo custode, illumina, illumina e custodisci, illumina la mia mente, il mio cuore, la mia anima, perché io possa vedere le meraviglie che Dio ha compiuto anche per me, dico, oltre che per tutte le altre creature, ma anche per me. E io invece che ringraziare, vero, lo offendo, capite? Per quello che poi si finisce all'inferno. Perché non solo ci si appropria di un bene dato per un fine e lo usiamo per fini diversi, ma addirittura lo offendiamo, cioè cadendo nel peccato impuro poi è perché lo sei spiritualmente. E allora il Signore permette che questa impurità interiore, diciamo, si manifesti anche esteriormente, proprio per farti vergognare, per farti capire che la tua impurità diventa una schiavitù, sei uno schiavo, sei un vizioso, sei incapace di contenerti, quindi mostra quanto miserabile sei, perché non sei umile. Se fossi umile non faresti neanche i peccati impuri, perché fuggiresti anche le occasioni prossime dal peccato e i tuoi occhi li custodiresti per guardare il Signore, per guardare le cose di Dio, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. Noi abbiamo, diciamo, il Salmo, però c'è la possibilità anche di meditare la seconda lettera di San Pietro Apostolo, che, visto che lui era anche presente, sentiremo anche la descrizione, che è giusto, che la sentiamo.
Certo. Ecco, San Pietro, testimone oculare della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, mette in luce due aspetti di questo evento straordinario. Il primo aspetto è la grandezza del Divin Maestro che i discepoli presenti al prodigio hanno contemplato con i loro occhi. Il secondo aspetto è la conferma da parte di Dio della natura divina di Gesù. Questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Dalla seconda lettera di San Paolo, di San Pietro Apostolo, scusate. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre, quando giunse lui questa voce dalla maestosa gloria: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Abbiamo anche solidissima la parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella del mattino.
Noi abbiamo contemplato, noi abbiamo visto. Allora, carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore. Allora, San Pietro è testimone di questa trasfigurazione. Ma questa trasfigurazione abbiamo sentito che è avvenuta sul monte. E perché non è avvenuto in pianura? Perché il Signore vuole che ci stacchiamo dalle cose basse per farci contemplare le cose alte, per cui dobbiamo lasciare tutto ciò che è pantano, dove noi praticamente ci impantaniamo nelle cose di questo mondo. Guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, vedete, Monte Tabor. Se voi mi seguirete, ecco, alle altezze della proposta che io vi farò anche vedere cose che in basso non si vedono, non si notano, non si possono vedere. Questo ha un significato, perché bisogna staccarsi da queste cosine, diciamo così, basse, che non servono per la nostra santificazione. Se noi siamo appiccicati con il mastice alle cose di questo mondo, come facciamo a salire il Monte Tabor, che siamo praticamente intrappolati dalle cose basse? Ecco, e non cerchiamo le cose di lassù e non guardiamo le cose di lassù. Godono coloro che credono in Gesù Cristo, perché Gesù Cristo gli fa fare delle esperienze, vedete, anche a questi apostoli hanno visto Mosè ed Elia, vero? La legge e i profeti, hanno sentito la voce del Padre, lo Spirito Santo, e che parlava, ecco, nominava il figlio prediletto. Allora vedete, diciamo, con pochi passaggi noi capiamo perché siamo finiti così in basso, perché, diciamo, il Signore sta in alto e a noi piacciono le cose basse. Poi magari, per mostrare che ci piacciono le cose alte, mandiamo qualcuno con un missile a girare intorno a qualche pianeta. Ma diciamo che bisogna cercare le cose di lassù, non in questo senso materiale, ma le cose di lassù, che è il paradiso, che non sono i pianeti che cerchiamo noi, non è quello il paradiso. Il paradiso è dove è presente nostro Signore, che ci aspetta, che è andato a prepararci un posto e non ce l'ha preparato su Marte il posto, benedetti. A noi ci esaltiamo perché mandiamo una macchinetta di ferro o di qualche metallo su un pianeta e ci pare di essere intelligenti. Quando noi, la nostra vita è veramente impegolata, se si può dire, nelle cose di questo mondo, mandiamo i missili, mandiamo così, ma noi siamo così impantanati che non riusciamo ad alzarci spiritualmente neanche di un centimetro, perché ci manca la fede, perché abbiamo una fede presunta ma non reale, perché il Signore vuole che noi mettiamo in pratica quello che ci dice. In una trasmissione precedente abbiamo meditato, vero, tu le mie parole te le getti alle spalle, ma se dopo 50 anni che vai a messa ancora non hai messo in pratica quello che il Signore ti ha detto, vuol dire che te le sei gettate alle spalle e tu ti senti anche un giusto, un buono, sei convinto di andartene in paradiso dritto gettandoti alle spalle la parola del Signore. Questa non è trasfigurazione, ma è esattamente il contrario. Ecco, allora dobbiamo pregare molto che il Signore ci liberi, ecco, da questo pantano in cui ci siamo cacciati. Ecco, e dice questa voce, noi l'abbiamo udita discendere dal cielo, vedi? Non è salita dalla terra, è discesa dal cielo, mentre eravamo con lui sul Santo Monte. Ora, anche la Madonna, Lucia gli chiede, di dove venite, o bella signora? Vengo dal cielo. E la piccola dice, ma io andrò in cielo? Sì, tu andrai in cielo, e Giacinta anche. E Francesco, sì, ma... Ecco, pone delle condizioni, dovrà dire molti rosari. Un bambino di 9 anni, e tu che ti senti un buon cristiano, vero, che in molti rosari non dici che non sei innocente come Francesco, ti sei messo in testa di entrare in paradiso tranquillamente, perché forse qualcuno te l'ha anche messo in testa questa cosa, ma tu sei bianco più della neve? No, e allora non entrerai in paradiso. Devi essere purificato e diventare più bianco della neve, altrimenti, anche perché ti vergogneresti di presentarti come sei davanti a tutti coloro che sono più bianchi della neve. Allora, devi rivolgere l'attenzione come lampada che brilla in un luogo oscuro, lampada che brilla in un luogo oscuro, oh quante prove, ma le prove diciamo che si superano con la luce. Allora, pensate un po', preghi l'angelo custode, ma senza fede, illumina, custodisci, reggi, governa me, illumina. Allora, diciamo che al buio io ho la possibilità non di premere un interruttore, ma invocare colui che può illuminare non tanto una stanza, ma illuminare l'anima mia. Ecco, preghiamo di più l'angelo custode. Allora, vediamo anche il Salmo, Anna, voi.
Sì, certo, c'è spazio, è bellissimo il ritornello. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgano. Giustizia e diritto sostengono il suo trono. I monti fondono come cera. Davanti al Signore di tutta la terra, annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria, perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi.
Ecco, noi sono dèi, lui è Dio, chiaramente, deve, ecco, eccelso su tutti gli dèi, cioè devono scomparire quegli dèi, quegli idoli, soprattutto il nostro io, che si contrappone nettamente al nostro Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra, è Lui che l'ha creato, per cui è il Signore di tutta la terra, visto che l'ha creata Lui. Gioiscano le isole tutte, ma tutti coloro che guardano le cose di lassù, che contemplano le meraviglie che Dio ha creato, gioiscono, tutti gioiscono, ma devi guardare le cose di lassù e ringraziare, allora gioisci quando sei avvolto dalla nube luminosa, altrimenti sei tenebroso pure tu, sei scontroso, è vero, sei uno che accende le micce delle guerre interiori, perché non sei amante del principe della pace, ecco. I monti fondono come cera davanti al Signore, non è mica un'esagerazione, sapete, voi pensate che tutte le montagne era magma, cioè praticamente cera di pietra, ecco, e tutte, poi il Signore le ha fatte fondere, le ha innalzate, ha alzato, abbassato, ha fatto sì che ci siano i monti, le pianure, i mari, gli oceani. Ecco, il Signore è Signore, e quando Lui comanda avviene esattamente quello che vuole, perché tutti obbediscono a Lui, meno gli uomini che, essendo liberi, possono anche ribellarsi, però a caro prezzo. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Chissà perché noi sta parola giustizia vorremmo addirittura cancellarla, perché preferiamo metterci qualche termine diverso, ma non è possibile, perché il Signore è giusto e vuole che prima di tutto venga la verità, perché è giusto. E chi contraffà la verità vuol contraffare Gesù Cristo, che è verità. E naturalmente questo è falso profeta, questo è ribelle, questo vuol farsi come Dio. Ecco, vedete, noi non ci facciamo caso, siamo distratti. Queste cose qua, se ce le diranno il giorno del giudizio, cosa faremo? Torneremo sulla terra con qualche navicella? No, non è possibile. Bisogna pensarci prima. Ecco, perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. Gli dèi sono fatti di materia e di fantasia, no? Invece il nostro Dio è verità indiscutibile. Ecco, tutto quello che ha fatto è dimostrato che da solo non si può far nulla. Da niente viene niente. Ecco, tutto è stato ben disposto da colui che è il nostro Signore. Ecco, io a questo punto chiederei una
breve pausa musicale, musicale. Sì. Benissimo, sì, sì. Allora tra poco, Ave sì. Maria.
Ave Maria.
Oh,
Riprendiamo la nostra
meditazione,
sì. Il Santo Vangelo. La nostra meditazione che ci invita a, con la nostra fede, portarci su quell'alto monte, ecco, per godere di questo evento trasfigurante, che però vuole trasfigurare anche noi. Ecco, il santo è un trasfigurato. Il santo è uno che si è staccato dalle cose basse ed è andato ad abitare tra le cose alte, e così vede ciò che stando in basso non si vede. Ecco, chiediamo la grazia di non di ascoltare soltanto per curiosità, per dire ah che bello che ho sentito, ma no, qui è l'invito a seguire Gesù Cristo rinnegando il nostro io, che è la nostra rovina. Bene, allora Anna, a te la parola, che credo sei abbondantemente...
Santo Vangelo, certo, sì, i tre discepoli possono contemplare sul Monte Tabor lo splendore della vita trinitaria, odono la voce del Padre che si compiace nel suo figlio prediletto, vedono la nube luminosa, immagine dello Spirito Santo, ammirano la divinità di Gesù, trasfigurato davanti ai loro occhi. Sforziamoci di agire sempre con lo sguardo rivolto al paradiso, per poter contemplare anche noi un giorno, per l'eternità, la meravigliosa divinità di Cristo, unito al Padre e allo Spirito Santo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e lo coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero. E in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Passo a Don Dolindo, San Luca, capitolo 9. Annunziando in termini precisi la sua passione e la sua morte, Gesù pose gli apostoli innanzi ad un nuovo orizzonte. Anch'essi avevano sognato un Messia glorioso e trionfante, un restauratore politico del regno di Israele, e questa loro speranza non si dileguò neppure dopo la sua risurrezione. Anch'essi speravano che egli avesse vinto clamorosamente l'ostilità dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei. Ora, sentendo dire da lui stesso che era necessario, cioè inevitabile, che egli patisse molto e fosse riprovato dagli anziani, dai principi dei sacerdoti e dagli scribi, il loro spirito dovette non poco disorientarsi, benché non avessero capito tutta la portata delle sue parole. Cadevano i loro sogni di grandezza e si trovavano di fronte ad un avvenire fosco. È vero che Gesù disse che dopo essere stato ucciso sarebbe risorto terzo giorno. Ma per loro che cosa era la promessa di un miracolo inconcepibile dalla comune mentalità di fronte alla spaventosa prospettiva della persecuzione e della morte? Gesù li vide disorientati e notò pure in loro una profonda incredulità alle sue parole. Non volevano in nessun modo ammetterle, per questo non le intendevano, come si ricava da altri luoghi paralleli dei Vangeli. Quel loro disorientamento, il desiderio vivo che avevano di un clamoroso trionfo, poteva influire anche sulle moltitudini con le quali gli apostoli ormai avevano preso contatto, e perciò Gesù, rivolto ad essi e a tutti, esclamò: chi vuol venire appresso a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Prendere la croce. Prendere la croce significava anche nel comune linguaggio degli ebrei patire. Dunque non c'era da illudersi su trionfi immediati e su vantaggi materiali da trarne. Chi voleva seguirlo doveva rinnegare prima se stesso e poi accettare le inevitabili pene di un cammino doloroso e di immancabili urti e contrasti col male. Rinnegare se stesso, cioè rinnegare le proprie idee, le proprie aspirazioni, il proprio giudizio e la propria volontà. Rinnegare se stesso non in un vano nichilismo, ma abbracciando il pensiero e la volontà di Dio. Quindi rinnegarsi per elevarsi, rinnegarsi per elevarsi, per trasformarsi in novelle creature, per vivere non più naturalmente, ma soprannaturalmente. Gesù Cristo perciò soggiunse: chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Cioè chi vorrà pretendere di servirlo conservando la propria vita naturale, egoistica, accentatrice, avida di onori e di vantaggi materiali, non conseguirà quella che è vera vita. E chi per amor suo rinnegherà i propri pensieri e le proprie aspirazioni, morendo a se stesso, salverà la vera vita dell'anima, pervenendo alla perfezione e alla salvezza eterna. Che cosa sono, infatti, le cose del mondo e i vantaggi materiali innanzi all'eternità? Sono perdite, perdite per la vera vita, perché non costituiscono un merito, ma un demerito. Essendo impossibile vivere mondanamente e non macchiarsi l'anima, dar luogo alle passioni e non decadere fino all'ultimo abisso. Di fronte all'interesse di una vita eterna, non si poteva dunque esitare. Anche se seguire Gesù avesse dovuto costare la vita, e perciò le parole del Redentore si riferiscono pure all'estrema testimonianza della fedeltà e dell'amore, cioè al martirio, all'ultimo sacrificio della propria vita. Rinnegare. Rinnegare dunque i pensieri, la volontà, i comodi, le vanità e immolarsi interamente quando ce ne fosse bisogno per dare testimonianza alla verità e salvarsi. Tutto questo è duro per la natura. Comporta un rinnegamento completo anche innanzi al mondo che non lo capisce e lo deride. Importa la rinunzia a se stesso, alle ricchezze, agli onori ed anche a quel minimo di rispetto che tutto può aversi nella vita degli altri. Andando contro la comune corrente, infatti, è facile essere esposti alla berlina ed essere tentati di dissimulare la propria professione cristiana. Tutto questo è inconciliabile con l'interesse della propria salvezza e della gloria di Dio. E perciò Gesù dichiara solennemente che egli si vergognerà innanzi a tutto l'universo e quando verrà a giudicare il mondo nella gloria si vergognerà di chi si sarà vergognato di lui e delle sue parole. Con questa solenne affermazione, Gesù cominciò quel combattimento contro il rispetto umano che ancora dura e sempre durerà nella Chiesa. Sembrerebbe incredibile che si possano trovare anime vili che facciano più conto della burla di un miserabile che del giudizio di Dio. Eppure si trovano. Anzi, la piaga del rispetto umano è dolorosamente più comune ed estesa di quello che si possa credere. La mancanza di vera e profonda fede, la preoccupazione delle miserabili cose della terra e la mancanza di profondo amore a Dio ne sono la radice. E per questo Gesù soggiunse che tra quelli presenti vi erano alcuni che non sarebbero morti prima di vedere il regno di Dio. Egli promise così che alcuni suoi discepoli avrebbero visto la sua gloria e sarebbero stati in grado di giudicare se era giusto trascurare un re gloriosissimo, vergognarsene e rinnegarlo per le misere creature della terra. Il senso di questa parola è chiaro da quello che Gesù fece circa 8 giorni dopo, o esattamente secondo San Matteo e San Luca 6 giorni dopo, trasfigurandosi sul monte innanzi a Pietro, Giacomo e Giovanni. Questi apostoli lo contemplarono in una gloria magnifica, in compagnia di Mosè e di Elia, come subito vedremo, e poterono lasciare agli uomini un termine sicuro di paragone, mettendo in confronto le tenebre del mondo e la luce arcana e divina del Redentore. Chi oserà rinnegare Gesù e vergognarsi di lui e delle sue parole, accolte da Mosè e da Elia in profonda adorazione e proclamate dal Padre come parole di vita? Noi abbiamo in realtà tutta la ragione di vergognarci del mondo e della sua falsa dottrina, poiché nulla v'è di più vile innanzi agli occhi di Dio e nulla apparirà di più obbrobrioso nel giorno del giudizio e negli splendori del regno eterno. Possiamo anche noi dire che c'è qualche parte di noi che non muore prima di avere contemplato il regno di Dio. L'anima è presa a volte da un interiore fervore e da una grande luce che le anticipa in certo modo la visione del regno eterno. È tratta da un'improvvisa grazia sulle altezze dello spirito e nel candore della purezza può fissarsi in Dio. In questi momenti di interiore trasfigurazione dobbiamo stare attenti a custodire la luce che il Signore ci dà per avere novello vigore nel camminare per la via dell'abnegazione e della croce. Un giorno di luce è come una vacanza dello spirito che così prende lena nell'ascesa e supera con piena libertà interiore tutte le degradanti viltà del rispetto umano. Nell'illuminazione della grazia tutto sembra facile. Le lotte del mondo non ci spaventano. Le croci sembrano dolci. L'abnegazione piena di sé appare come libertà piena dello spirito. E l'anima intende che è buona cosa lo stare col Signore e il dichiararsene serva. Le lotte contro Gesù aumentavano sempre di giorno in giorno, poiché i sacerdoti, gli scribi, i farisei, non ammettendo in lui una missione divina, credevano insopportabile che egli insegnasse e facesse proseliti. Queste lotte, prima latenti, cominciarono a diventare più manifeste e sfacciate, scrollando anche la fede degli apostoli, già abbastanza fiacca. Era necessario, perciò, per la gloria stessa di Dio, mostrare almeno un raggio di quella divina maestà che tutto avvolgeva il Signore e che dovrà un giorno risplendere della sua santissima umanità innanzi a tutte le genti. Con la divina sobrietà che distingue tutto ciò che viene da Dio Gesù credette opportuno mostrarsi innanzi a 3 testimoni soltanto della terra e a 2 testimoni del cielo. Pietro, Giacomo e Giovanni in rappresentanza degli uomini, Mosè ed Elia in rappresentanza di quanti avevano sospirato alla redenzione nell'antico patto. La legge diceva infatti che nella bocca di 2 o 3 testimoni stava la verità. Se Gesù si fosse svelato innanzi a tutti gli apostoli, si sarebbe determinato un movimento di entusiasmo che egli voleva evitare. I nemici ne avrebbero preso pretesto per intensificare la lotta. D'altra parte, se i 3 testimoni prescelti capirono poco della grandiosa manifestazione, la massa ne avrebbe capito ancora meno e nell'entusiasmo del momento avrebbe reso vano l'altissimo scopo per il quale Gesù Cristo si svelava. San Pietro voleva stabilirsi sul monte e farvi 3 tabernacoli. Gli apostoli e i discepoli sarebbero andati più in là ed avrebbero provocato un movimento capace di intralciare tutto il piano di Dio. Gesù poi agiva per la Chiesa, principalmente per la Chiesa, e voleva lasciare nella Chiesa una testimonianza della sua gloria divina, affinché nei secoli futuri si fosse meglio capito che se egli era veramente uomo, era anche veramente Dio. Bastavano perciò 3 testimoni, capaci un giorno di riflettere sulla grande manifestazione, intenderne il significato e trasmetterne la testimonianza alla Chiesa. Prese dunque Gesù con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sopra un monte per pregare. Siccome egli pregava quasi sempre di notte, deve supporsi che era già calata la sera quando vi si incamminò con i suoi. È chiaro anche dal fatto che gli apostoli furono aggravati dal sonno dopo una giornata di movimentata attività e nella calma solitudine del monte, per la stessa umidità dell'ambiente, si capisce che poterono essere presi dal sonno. Essi, però, essendo andati con Gesù per pregare, si sforzavano di tenersi desti, come poi ricavarsi dal testo greco il quale dice che stavano svegli, malgrado il sonno, e poterono accorgersi della grandiosa scena che si svolse sul monte. Gesù pregava e la sua trasfigurazione ci fa intendere che cosa doveva essere la sua preghiera. Acceso di infinito amore dinanzi al Padre, tutto rapito dalla sua gloria, egli splendeva nel volto di luce divina e la luce intensissima rese bianco tutto il suo vestito. Era la più sublime delle estasi. Era il Verbo che glorificava il Padre e fruiva del Padre in un amore infinito, traendo l'umanità assunta nello splendore della sua gloria e nel profumo del suo amore. Era il Verbo che rompeva, per così dire, dall'assunta umanità e la rendeva come diafana alla sua luce, attraversandola tutta ed illuminandola. Lo spettacolo era sublime, immenso, grandiosissimo. Ed in Gesù si vedeva il vero Dio, come nel suo ordinario nascondimento si scorgeva il vero uomo. Il Verbo glorificava il Padre, conoscendolo ed apprezzandolo, e l'assunta umanità splendeva in lui e per lui come una fiamma di olocausto. Era un'anticipata riparazione allo scempio che si sarebbe fatto del corpo divino. Ed era una manifestazione del modo come la redenzione avrebbe restaurato l'uomo incorporandolo al Cristo e facendolo rifulgere della sua luce. Pregava Gesù in quello splendore arcano e come la sua preghiera e superava la povera atmosfera della terra, così quello splendore divino doveva giungere fin nell'immensità del firmamento e oltre. Quei raggi non poterono disperdersi nella bruma massa di aria, ma l'oltrepassarono. Brillavano più di quegli astri e dovettero fare apparire nel firmamento il corpo di Gesù come una rutilante stella di primissima grandezza. Se nelle stelle ci fossero stati abitatori, avrebbero visto certamente lontano, lontano, uno splendore nuovo, più grande di qualunque splendore, poiché il fulgore della divinità in quel momento penetrava tutto l'universo, essendosi essa degnata di venire in terra per restaurare tutto. Pregava Gesù, e lo splendore della sua anima e del suo corpo era proporzionato all'umiliazione che doveva subire nella passione. Era infatti conforme alla divina gloria che l'uomo Dio fosse immolato, ma era anche esigenza di quella gloria che gli fosse riconosciuto per quello che era. Voleva essere sopraffatto per amore, ma non doveva in nessun modo apparire come uno travolto quasi casualmente dalla tempesta dell'impietà, e per questo Mosè ed Elia vennero come testimoni del disegno di Dio, annunziato dalla legge e dai profeti, e ne discorsero con lui. È mirabile questa economia di giustizia e di ordine da parte di Dio in un avvenimento che doveva sfigurare il Verbo incarnato come un reietto, un maledetto, un verme sul legno della croce. Mosè ed Elia confermavano che quello che gli avrebbero fatto gli uomini era stato già preannunziato come un piano di amore, e che Dio l'avrebbe permesso proprio lui per infinita degnazione e misericordia. Questa solenne affermazione era dunque un'esigenza della divina gloria. Pregava Gesù discorrendo con Mosè ed Elia della sua dipartita. Era come un cantico sublime che si elevava a Dio uno e trino, come un salmo grandioso che si snodava in un parallelismo luminosissimo, poiché Mosè ed Elia esaltavano Dio per le sue promesse e Gesù lo esaltava accettandone in sé il compimento e mostrandone la perfetta armonia nella sua vita. I due testamenti erano vicini. L'ombra diventava luce di realtà e la realtà illuminava la verità dei simboli e delle figure. Passava in questo cantico ammirabile tutta l'antica storia, come in armonia lontana, e rispondeva nell'uomo Dio come una trionfante melodia d'amore. Era necessario per la gloria di Dio, poiché gli uomini avevano tante volte sfigurato il disegno divino e non avevano ancora compreso soprattutto il disegno della croce. Parlando Gesù della sua morte, pregando con Mosè ed Elia, rivolse certamente il suo cuore anche agli uomini, perché essi erano l'oggetto del suo misericordioso amore. Per essi voleva morire, e morendo voleva incorporarli a sé per renderli lode vivente di Dio, ed essi voleva, ad essi voleva cedere i suoi meriti, arricchendoli, e lo splendore della sua misericordia li avvolgeva. Ma essi dormivano, e gli stessi tre apostoli, privilegiati spettatori di tanta scena, erano aggravati dal sonno e stentavano a stare desti, nonostante che quell'immenso fulgore li avesse scossi. L'anima loro, evidentemente, non era compresa di quello che avveniva. Pur vedendo fisicamente la scena, avvertirono solo una pace ed un contento interno che li rendeva beati, ma non capivano la natura di quella gioia e di quella interna consolazione. Pietro poi, più degli altri, era come fuori di sé e non andando col pensiero oltre la terra pensò che era bene fermarsi là ed erigervi tre tende, una per Gesù, una per Mosè ed una per Elia. Parlava, come può discorrere uno che è tra veglia e sonno. Non aveva chiaro né l'intelletto né la coscienza e non sapeva quello che dicesse. Parlò con un linguaggio di trasognato e Gesù non gli rispose neppure, perché quella parola poveramente umana non poteva scendere fino a lui. Era immagine viva di quelle preghiere suggerite dalla carne e dal sangue che non superano la povera atmosfera terrena e non giungono a Dio. La grande luce non aveva ancora destato interamente gli apostoli e Pietro parlò da insipiente. Ma quando videro una nube che avvolgeva Gesù, Mosè ed Elia, forse per il contrasto medesimo e improvviso fra l'intensa luce e l'ombra della nube, si svegliarono interamente. E li assalì un grande timore, perché in quella nube appariva il Padre per additare solennemente il suo Figlio come maestro dell'umanità. Da essa, infatti, uscì una voce solenne che disse: «Questi è il mio figlio diletto, ascoltatelo». Quella voce non era terrena, era solenne, grandiosa, potente ed incuteva un riverenziale terrore come la voce del Sinai. Il Tabor era veramente il Sinai della nuova alleanza, dal quale si era rivelato il Figlio come il Cenacolo fu il monte dove si rivelò lo Spirito Santo. Sul Tabor la nube rappresentò anche lo Spirito Santo che unisce il Padre al Figlio e il Figlio al Padre nell'infinito amore. Ma nel Cenacolo la sua manifestazione fu singolare, come lo fu quella del Figlio sul Tabor e quella del Padre sul Sinai. Il mistero che si compiva dunque in quella notte era veramente grandioso. E i tre apostoli ebbero ragione di sgomentarsene. Non era ancora però il momento di svelarlo. E Gesù, come dice San Matteo, ingiunse loro di non parlarne ad alcuno finché egli non fosse risorto da morte. Essi infatti tacquero, benché avessero dovuto essere straordinariamente commossi. La trasfigurazione di Gesù Cristo è un grande insegnamento anche per noi, già che noi dobbiamo trasfigurarci per Lui ed in Lui in nuove creature. Egli ci ha già redenti e la sua misericordia ci ha arricchiti, ma noi dobbiamo accoglierla e renderla vita della nostra vita per i sacramenti, soprattutto per la Santissima Eucaristia. L'altare è il monte sul quale dobbiamo ascendere pregando e sul quale, ricevendo Gesù, dobbiamo trasfigurarci. Egli viene in noi e ci trasfonde la sua vita. In quei preziosi momenti noi rifulgiamo innanzi a Dio e se potessimo scorgere sensibilmente quello che accade in noi, ci vedremmo tutti luce e splendore in un mondo che giace perennemente nella notte del peccato. Le nostre potenze interne sono e dovrebbero essere testimoni e adoratrici del prodigio di amore che in noi si compie, ma dolorosamente sono come assonnate e poco o nulla se ne accorgono. Occorre risvegliarle perché sappiano farsi vivificare ed attirare soprannaturalmente. A somiglianza di Pietro, il nostro durissimo cuore pretende solo un tabernacolo di felicità ed accoglie Gesù nella speranza di beni terreni. Ma come Pietro, il nostro cuore non sa quello che desidera e dice, perché non pensa che noi non siamo di questo mondo. È buona cosa per noi lo stare qui, disse San Pietro, e si capisce bene. ma aveva egli dimenticato la grande lezione di Gesù sul rinnegamento di sé e sul portare ogni giorno la croce? Non si giunge all'eterna pace e all'eterna trasfigurazione se non si è prima trasformati dalla prova e dal dolore. Nella prova purificante il nostro spirito si illumina e gli abiti interiori dell'anima si imbiancano. L'anima allora conversa nei cieli e diventa veramente figlia adottiva di Dio per Gesù Cristo e in Gesù Cristo. Pensiamolo bene. Il nostro monte di trasfigurazione, il Calvario giornaliero della vita. E dobbiamo essere grati al Signore quando ci fa degni di portarci su questa santa altura che eleva veramente la nostra vita. È buona cosa per noi lo stare nelle altezze della divina volontà, poiché compiendo ciò che Dio vuole, diventiamo oggetto della sua compiacenza. O nel fervore, o nella gioia, o nell'aridità, o nelle pene, come a Dio piace, perché Egli solo conosce quello che ci è utile per trasfigurarci in cantici viventi della sua gloria. Oh mio Signore, traimi sempre dove Tu vuoi, fa che io compia ciò che a Te piace. Inebriami della Tua volontà e rendimi in essa novella creatura rifulgente del Tuo amore. Amen.
Praticamente Don Dolindo ci ha portati tutti sul Monte Tabor.
Sì,
ma facciamo tre tende, no? Facciamo tre tende. Praticamente dove Gesù, abbiamo visto che c'è anche Elia e c'è anche Mosè. Ma c'è anche lo Spirito Santo, ma c'è anche il Padre. E il Signore dice, sarò con voi fino alla fine del mondo. I veri adoratori sono coloro che adorano Cristo in spirito e verità. Ora abbiamo questa possibilità, ecco, di godere il Signore che abita in mezzo a noi, ed è qui che tutti i giorni si fa corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, e noi potremmo dire che siamo addormentati, nel senso che ci siamo addormentati così, l'abitudine ci ha addormentati. Le nostre comunioni non eccitano il nostro cuore a un ardente amore per colui che si è appena offerto sull'altare. Siamo abitudinari. Facciamo le cose perché bisogna farle, ma non le facciamo perché amiamo. E allora ricevi Gesù, tu vedi la trasfigurazione come fa ad avvenire. Salirono su un alto monte. Pregava, Gesù pregava, qui devi staccarti dalle cose basse e pregare, cioè parlare con Dio. Il Signore è presente nei tabernacoli, è presente nell'Eucarestia, ma se quando chiesero a Padre Pio, dice Padre, ma quando voi sarete morto, noi come faremo? Dice, mi troverete innanzi a tutti i tabernacoli del mondo. In adorazione. Allora pensate un po', il santo, vero, dice, voi cercate me, se volete trovarmi, mi trovate da colui che io ho trovato, da colui che mi ha trasfigurato in lui, ecco, là mi troverete, pertanto come ha trasformato me, trasformerà anche voi, ma se avrete fede. Le tre tende, praticamente c'è una tenda unica, perché il Signore ha piantato tende su tutta la faccia della terra, le chiese, che al momento attuale vediamo che ci sono pochi abitanti, pochi frequentatori, distratti, anche ingrati e anche presuntuosi. Ecco, quando uno va in chiesa deve dire vado sul Calvario. Il Calvario potrebbe trasformarsi in un Tabor, ma il Signore mi ha detto che per seguirlo debbo rinnegare me stesso, prendere la croce, per cui arriverò sul Tabor eterno se avrò portato la croce dopo aver rinnegato me stesso, seguendo lui, che il posto che ci ha preparato non ce l'ha preparato sul monte Tabor, ma ce l'ha preparato sull'altissimo monte che è il paradiso. Ecco, allora, vedete, è un vero peccato abituarsi alle cose senza dare più importanza. Ecco, cioè, rischiamo che la nostra poca testimonianza, la nostra viltà, perché oggigiorno non si ha il coraggio di dire ciò che è sbagliato e ciò che è dritto, vogliamo per andare d'accordo con tutti, non ci accorgiamo che alla fine non andiamo d'accordo con Gesù Cristo, e questa è pura stoltezza, ecco, che deriva dalla durezza di cuore, deriva dalla presunzione, deriva da tutto ciò che comunque virtù non è. Ecco, la Madonna, lei ci porta sull'alto monte, lei è la via che ci porta al Signore, perché il Signore per venire a noi è passato attraverso di lei, ci è stata offerta la via per arrivare a Lui, la Madonna, colei che ha accolto in sé il Verbo e con il suo sì il Verbo è diventato carne, e lei insiste dicendo fate tutto quello che vi dirà, ma prima di lei chi l'ha detto? Ascoltatelo, chi l'ha detto? Lo Spirito Santo, l'Eterno Padre, questo è il figlio mio prediletto nel quale ascoltatelo, cioè dategli retta, fate quello che vi dice, questo significa. La Madonna, diciamo che viene a sollecitare, ecco, questo invito da parte del Padre, fate tutto quello che vi dirà. Vedete che alla fine non bisogna riempirsi la testa di tante cose, no? Bisogna fare tutto quello che il buon Dio ci chiede senza rispetto umano, perché che cosa succede? Chi ha il rispetto umano finisce per non avere il rispetto divino. Ecco, è che siamo veramente dei miserabili, cioè ci vergogniamo davanti agli uomini e non ci vergogniamo davanti a Dio. Che vergogna, chiediamo il dono della vergogna, un dono che non chiede nessuno. Signore, donami il santo dono della vergogna, cioè della compunzione, durezza di cuore, durezza di cervice, ostinazione, ribellione, presunzione, compiacenza, ambizione, vanagloria, ostinazione. Ma vedete, queste sono le piaghe, le metastasi del cristiano che portano alla morte, tutto ciò porta alla morte spirituale. Bene, Anna, tu hai un fioretto, sì, come addetta all'addobbo.
La fiora, ecco qua, il profumo di Gesù. Camillo De Pazzi e Maria de Bondelmonti, genitori della futura Santa Maria Maddalena, erano nobili. Nobili di sangue, ma anche e soprattutto d'animo. La loro piccola nacque a Firenze, dove essi vivevano il 2 aprile 1566. Nel giorno seguente fu battezzata al Sacro Fonte con nome di Caterina. Il cuoricino di questa bambina privilegiata si consumava di tenero amore a Gesù sacramentato. Le ore in chiesa non le sembravano mai troppo lunghe, anche perché il Signore le si manifestava. E quando la madre andava senza di lei in chiesa e poi tornava dopo essersi comunicata, Caterina lo sentiva e le diceva candidamente che profumava di Gesù. La piccola santa allora, più del solito, stava attorno alla mamma guardandola con tenero rispetto, felice di poter sedere sulle sue ginocchia e posare la testolina sul suo petto. se la mamma le chiedeva cosa avesse e perché la seguisse a quel modo, la piccola, luminosa come un angelo, rispondeva: «Mamma, voi siete profumo di Gesù». Finalmente, a 10 anni, spuntò per lei il giorno della prima comunione, il 25 marzo, festa dell'Annunciazione. E giovedì santo, nella Santa Comunione, considerando che a Gesù la verginità piace tanto da aver voluto sempre vergine la propria mamma, la piccola fece il voto di verginità. Proposito, dopo aver ricevuto la Santa Comunione, chiediamo a Gesù di trasmettere all'anima nostra la sua purezza divina e per suo amore vivere con fedeltà questa angelica virtù.
Bene, Santa Trasfigurazione. E che cosa possiamo augurare?
Certo.
A parte che noi praticamente siamo non trasfigurati, ma direi che oggigiorno abbiamo gli sfigurati, cioè praticamente coloro che hanno sfigurato l'immagine di Gesù Cristo che è in noi. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e questa immagine è sfigurata dai nostri peccati. Abbi compassione di noi, oh Signore, vieni presto in nostro aiuto, ecco, donaci il trionfo del cuore immacolato, fa che presto possiamo gustare il tuo santissimo volto, ecco, che si manifesta in tutti coloro che ti obbediscono e non hanno rispetto umano. Allora, santa giornata a tutti voi da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.